Che cos'è il peccato? Beh, molto banalmente potremmo dire che il peccato è qualsiasi cosa che si fa contro Dio o contro la volontà di Dio. E ci sono due modi nel quale possiamo peccare. Possiamo peccare per ignoranza, perché non conosciamo a fondo la volontà di Dio. Oppure possiamo peccare volontariamente perché ciò che ci comanda Dio è in un certo modo pensiamo che non va bene. E quindi può esserci l'ignoranza e può esserci la ribellione se facciamo il contrario di quello che comanda Dio. E credo che definire un cristiano ribelle sia un controsenso. Non si addice a un cristiano essere tale, e quindi spesso cosa succede per coloro che sono credenti? Mascherano la ribellione con la logica, cioè stravolgono un pensiero, il pensiero di Dio, e utilizzano delle scuse. Paolo, nello scrivere a Timoteo, nel secondo Timoteo capitolo 3, dice che verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Quindi ci sarà, Paolo preannuncia a Timoteo, tempi difficili nel quale le persone, pur credenti, non gli sta bene la sana dottrina e cercano qualcuno che possa rigirare le cose, che possa renderli contenti. Tant'è che dice, secondo le proprie voglie e si volgeranno, Paolo dice, le chiama favole. Sono invenzioni di uomini, sono bei racconti che possono accontentare le orecchie di coloro che le ascoltano, ma non hanno nessun punto di verità. E molti dei Corinti si trovano proprio in questa situazione, esattamente in questa situazione. Non volevano rinunciare alla loro vecchia vita, conoscevano tanta verità e quindi per mascherare il loro peccato erano diventati abili nel giustificarsi. La loro concezione, ricordate, abbiamo studiato come loro si definivano saggi, abbiamo parlato questa mattina di saggezza, loro si definivano saggi, io sono di Apollo, di Pietro, eccetera, eccetera, per dire, beh, io la so più di te. E in più, come popolo derivante dalla filosofia greca, sappiamo che la filosofia greca avevano questa forte influenza sul pensiero degli uomini, quindi pensavano di essere più intelligenti di chiunque e in un certo modo cercano di combattere Paolo dicendo noi sappiamo meglio di te come vanno le cose. E questa concezione di saggezza in un certo punto si poteva racchiudere in un motto per giustificare quello che loro facevano. Beh, noi siamo liberi di fare quello che ci pare. E giustificavano così numerose pratiche che invece Paolo cerca di fronteggiare con questa epistola. E ci troviamo nella seconda parte del capitolo 6, dove Paolo attacca il cuore di questo ragionamento errato. Probabilmente il caso che abbiamo visto al capitolo 5, ricordate dell'uomo incestuoso che teneva la moglie di suo padre, poteva essere semplicemente la punta dell'iceberg, del problema. Non è l'unico problema, perché oggi vedremo che Paolo non si riferisce più a quel caso, ma estende la cosa in maniera più ampia per tutti. Suggerisce che Paolo sia a conoscenza di una pratica, in questo caso sessuale, che va avanti e che coinvolge altri corinti. Apparentemente, secondo il passo di oggi, alcuni corinti, allacciatevi le cinture di sicurezza, andavano con le prostitute. E sostenevano che tutto ciò fosse innocuo. Ora, può sembrare sorprendente questo discorso, ma dobbiamo anche entrare nel contesto storico di allora, anche se per certi versi Corinto non era molto diversa dalla società nella quale viviamo, ma a Corinto la prostituzione non solo era legale, era una cosa accettata per legge, ma era anche socialmente accettata. Tante donne si prostituivano per diversi motivi. E gli uomini di Corinto che frequentavano le prostitute non stanno affermando a Paolo una nuova libertà, stavano semplicemente insistendo sul loro diritto di continuare una vecchia pratica, a partecipare a un'attività che gli forniva una gratificazione, un piacere personale del tutto normale all'interno della loro cultura. Ricordate quanto lievito si stanno portando dietro? Ancora una volta, questo è frutto di un ragionamento portato dalla vecchia vita. Per cui vi invito ad aprire Prima Corinzi 6 e il passo di oggi si concentra dal versetto 12 al versetto 20, dove Paolo scrive: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre, il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, come ha resuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice: i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il primo pensiero per un cristiano dovrebbe essere: come posso piacere a Dio? È una domanda che ci dovremmo porre continuamente. Questo dovrebbe essere l'obiettivo, la nostra ambizione, il nostro proposito. La locandina parlava di eccellente proposito. Quando ci relazioniamo in famiglia, nel nostro rapporto con il coniuge, con i nostri figli, ci dovremmo chiedere: io piaccio a Dio in questa area? Quando lavoro, dovrei chiedermi: io piaccio a Dio mentre lavoro? O se serviamo nella chiesa o in qualsiasi area della nostra vita, dovremmo dire quello che Paolo scrive in 2 Corinzi 5:9: ci sforziamo di essergli graditi sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo. Quindi Paolo dice: dobbiamo sforzarci di essergli graditi. E nel passo di oggi Paolo parlerà ai Corinzi di come sia importante, richiesto e possibile piacere a Dio nel nostro corpo che Dio ci ha dato. Ora ricordate che i Corinzi erano stati salvati da una società che non si preoccupava minimamente di come si usavano i propri corpi. Del resto, se tolleravano la prostituzione, non pensavano, cioè la filosofia greca diceva: non ha importanza il materiale, la materia è tutta negativa, l'importante è la spiritualità. Corinto era una città dove il peccato era così dilagante in ogni forma che il nome stesso della città era divenuto un verbo corinteggiare, che, da cui deriva il nostro termine prostituzione. La città era associata alla prostituzione. Quindi immaginate quale, che pensiero avevano nel mondo di allora per i propri corpi. E persino le religioni pagane, ma questo lo vediamo trasversale in molte pagine della Bibbia, spesso cosa fanno? Usano il sesso per enfatizzare questa spiritualità. E a Corinto c'erano molti tempi, a molti dei, dove c'erano molte donne che andavano a prostituirsi, e la prostituzione non era un mestiere. Era ogni donna, nel corso della sua vita, poteva dedicare una parte della sua esistenza come forma di adorazione alla prostituzione, quindi toccava tutta la società. I Corinti erano stati salvati da Cristo proprio nel mezzo di tutto questo. Ricordate, abbiamo visto proprio nel capitolo 6 un elenco completo di quanti peccati avevano fatti: effeminati, sodomiti, ladri, avari, eccetera, eccetera. E dice: tali eravate alcuni di voi, quindi gentaglia, potremmo dire. Ora, se noi avessimo incontrato uno dei Corinzi prima della salvezza, non avrei voluto essere loro amico. Il problema che abbiamo visto più volte è che i Corinzi avevano difficoltà a separarsi con la loro vecchia vita, o diciamo non volevano in un certo modo dare un taglio netto al passato, e più volte Paolo quindi sta dicendo: beh, deve essere molto più evidente il passaggio dalla vecchia vita alla nuova vita. La Chiesa deve mostrare una testimonianza diversa dal resto del mondo. E invece avevano difficoltà a rinunciare al loro amore per la saggezza umana, alla loro mondanità, al loro orgoglio, al loro amore per i soldi. Ricordate, abbiamo appena visto che si facevano cause per arricchirsi ai danni dei fratelli. E questo passaggio mostra che avevano difficoltà a rinunciare alla loro sessualità. Ora, la situazione non è disperata. Non è disperata perché non sono irrimediabilmente legati al passato. Non è disperato perché Dio ha compiuto una grande opera di salvezza, e abbiamo appena letto e studiato che, credendo nel Signore, Cristo li ha salvati, li ha santificati e li ha giustificati. Quindi è possibile il taglio con il passato. C'è speranza grazie a ciò che Dio ha fatto per loro, ma adesso Paolo li sta mettendo un po' al muro e gli sta dicendo: voi dovete prendere una decisione. Volete seguire Cristo o volete seguire qualcos'altro? Perché poi in definitiva è questo il senso. E ovviamente, se noi dovessimo rispondere con le parole di Gesù Cristo, nel Sermone sul Monte a Matteo 6 dice: nessuno può servire due padroni. Per quale motivo? Perché amerà uno o amerà l'altro. E dice: voi non potete servire Dio e Mammona. Il piede in due scarpe, secondo Cristo, un credente non lo può tenere. Quindi è il momento di avere chiara, per i Corinti e per la Chiesa oggi, quale sia la responsabilità del credente. È una questione di integrità, di operare delle scelte. È il momento per i Corinti di focalizzare un obiettivo, un eccellente obiettivo: vivrò per me stesso o vivrò per glorificare Cristo? E per fare ciò, Paolo pone tre domande in questi versetti che abbiamo letto, dove inizia delle domande sempre con: non sapete? Al versetto 15 dice: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Al versetto 16 dice: non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? E al 19: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi tre domande che Paolo pone direttamente ai Corinti per fronteggiare o per rispondere a questa loro voglia di continuare con la loro vecchia vita. La prima domanda la troviamo al versetto 15, dove dice: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Facendo un piccolo passo indietro, al versetto 12 Paolo scrive: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Ora, questo sembrano essere due motti, due slogan, due detti della filosofia dei Corinzi, la filosofia greca. Ogni cosa mi è lecito. Ancora oggi vive di popolarità, no? Ogni cosa mi è lecito, posso fare qualsiasi cosa. E addirittura due volte Paolo la ripete: ogni cosa mi è lecita. E in un certo modo i Corinti cosa avevano fatto? Avevano preso gli stessi insegnamenti di Paolo e li avevano manipolati per utilizzarli per i loro scopi. Paolo aveva insegnato in Galati 5:1 che Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Quindi Paolo ha cosa insegnato nelle chiese, soprattutto ai giudei? Ma siamo liberi dalla legge. Non serve ubbidire a tutta la legge. Quindi c'è libertà in Cristo. E bisogna comprendere questa libertà, perché i Corinti dice: beh, se abbiamo libertà, noi possiamo andare con le prostitute. La seconda verità la possiamo trovare in Romani 8:33, che Paolo dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. E quindi, se io vado con una prostituta o commetto qualsiasi peccato, beh, Dio mi giustificherà e posso fare quello che voglio. Quindi ogni cosa mi è lecita. È giusto questo ragionamento? È un ragionamento corretto? Partono sì da un punto di verità, ma c'è una manipolazione, una forzatura, non credo una buona fede, per giustificare quello che realmente tu vuoi perseguire. Il problema, come detto, è che stavano inventando scuse per difendere e scusare le loro mancanze. E dicevano anche il secondo motto: le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Dio ha creato il mio stomaco. Non so voi se già questa mattina il vostro stomaco ha lanciato qualche messaggio o fame. E non è che ce lo siamo posti. Questa idea nasce istintivamente e dice: beh, se abbiamo questo bisogno, se io lo soddisfo, ma che male c'è? Se il ventre è per le vivande e le vivande sono per il ventre, beh, anche il sesso è un bisogno. Ecco la conclusione loro. Come non siamo vincolati a delle leggi dietetiche, noi non siamo più nell'Antico Testamento, possiamo mangiare carne di maiale, quello che volete, non ci sono più cibi impuri, seconda. E quindi, se l'appetito per il cibo è legittimo e può essere soddisfatto con qualsiasi cibo, allora anche l'appetito per il sesso è legittimo e può essere soddisfatto in qualsiasi modo. Questa era la conclusione dei Corinzi. Vedete com'è facile trovare delle scuse quando si vuole? E ne troviamo, se siamo onesti, tante nelle nostre esistenze. Ma questo ci deve fare riflettere su un principio, su una domanda. Quali scuse o ragioni uso per giustificare o scusare un peccato nella mia vita? Perché fondamentalmente noi lo facciamo di fronte al peccato. Potremmo dire, ma sai, non fa male a nessuno. O Dio mi ha dato il desiderio e non importa come lo realizzo. Lo fanno tutti. La classica frase. Se non faccio una cosa potrei perdermi una gioia della vita, oppure non posso farci niente perché è più forte di me. Semplicemente un elenco di scuse che può essere continuare chissà quanto. E Paolo sta per spazzare via tutte queste scuse con delle verità bibliche sul perché si deve fare e su come si può fare. Dio chiama a portare gloria a Lui anche con il corpo. Se per i Corinti dice, non ha importanza quello che faccio con il mio corpo perché è importante la nostra spiritualità, adesso Paolo sta dicendo, non è importante solo la tua spiritualità, è importante anche il tuo corpo. Ed è così importante per noi studiare, imparare e meditare verità bibliche, perché queste ci aiuteranno a fronteggiare il peccato. Perché può arrivare il momento nel quale noi, di fronte a una situazione, non pensiamo più in maniera corretta. Pensate che non possa capitare a ognuno di noi? Giacomo scrive nel capitolo 1, versetto 14, dice che ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. Sapete cos'è la concupiscenza? È il desiderio di fare qualcosa di sbagliato. E cos'è questo desiderio? Se non un ragionamento che parte dentro la nostra testa. Dice, è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Quindi c'è un ragionamento. C'è un ragionamento, ma uno dice, non sapevo cosa stavo facendo. No, tu sai cosa hai fatto. Tu hai ragionato su questo peccato, forse non sei stato molto attento a questi ragionamenti, ma tu ci hai ragionato su questa cosa. Perché poi Giacomo dice che poi la concupiscenza, quando ha concepito, cioè in pratica alla fine dei nostri ragionamenti noi decidiamo. Faccio o non faccio? Concepisce, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quindi, se siamo esseri con un'intelligenza, noi stiamo facendo tutta questa serie di ragionamenti. E le persone coinvolte in un peccato, o che può essere sessuale o in qualsiasi forma, da una parte sono impotenti, perché le nostre carni sono attratte da questi desideri, ma allo stesso tempo sono astuti calcolatori e determinati a ottenere questo. E il modo migliore per sconfiggere il peccato è avere la mente piena di una verità, perché nel mezzo di questi ragionamenti io dico, cosa dice la parola di Dio? E questa può essere la famosa via di uscita che Paolo dice, che nella tentazione il Signore ci darà la via di uscita. Ora Paolo dice, dovete comprendere la libertà cristiana. È vero che c'è grande libertà in Cristo, che in Cristo siamo stati liberati dalla legge, siamo stati liberati dalla pena del peccato, dal potere del peccato, ma ha anche chiarito molto chiaramente che la libertà non deve essere intesa come una licenza per il peccato. Lo scrive in Romani 6, capitolo 6, versetto 1, che dice, che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? I romani dicevano, tanto io pecco, e tanto poi chiedo perdono e la grazia abbonda. No di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Galati 5, 13, dice: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Ora Paolo sta dicendo, sta controbattendo questo loro motto, tutto mi è lecito, con due punti interessantissimi, che dovrebbero essere usati come nostre domande di fronte a un qualcosa dove pensiamo che non potremo portare gloria a Dio. Dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Prima domanda: è utile quello che stai facendo? Non se utile a te, ma se utile per Dio. Promuoverà questa cosa il piano e gli obiettivi di Dio? E se la risposta è no, allora sappiamo cosa dobbiamo fare. La seconda è: io non mi lascerò dominare, mi dominerà, mi renderà schiavo. E a volte noi pensiamo: ah, ma sai, io faccio questo, lo faccio una volta sola e poi basta. No. Qua dice che il peccato ha questo potere di dominarti. Lo fai una volta, lo rifarai due, tre, anzi diventi sempre più avido. Perché questa è la scaletta che funziona così. E le persone che parlano del peccato sessuale come se fosse innocuo è perché non sanno cosa dice la Bibbia. Matrimoni a parte, è una delle cose potenzialmente più dominanti per una persona. Se volete leggervi Proverbi 5, dall'1 al 12, o Proverbi 7, vi fa intendere che cosa è, cosa si innesca in questo meccanismo. Vi leggo semplicemente qualche versetto da Proverbi 7. C'è un giovane che viene allettato da una donna che gli dice: vieni, sollazziamoci in piaceri questa notte perché mio marito non c'è. Ma il versetto 22 dice: egli le andò dietro subito come un bue va al macello. E mi è venuto in mente il lodo che sa che cosa vuol dire un bue che va al macello. E forse ho sentito dire, non so se è vero, che gli animali percepiscono che è un luogo, ma forse allora non era un luogo in quel contesto lì, quindi è ignaro della fine che sta per fare. Dice: come uno stolto è condotto ai ceppi che lo castigheranno, come un uccello si affretta al laccio senza sapere che è teso contro la sua vita, finché una freccia gli trapassi il fegato. Il fegato è l'organo, uno degli organi più vitali che abbiamo. Una freccia nel fegato vuol dire tu sei morto. Or dunque, figlioli, ascoltatemi, state attenti alle parole della mia bocca, il tuo cuore non si lasci trascinare nelle vie di una tale donna, non ti sviare per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte e grande è il numero di quelli che ha uccisi. La sua casa è il soggiorno e la via del soggiorno dei morti, la strada che scende in grembo alla morte. Altro che piaceri solazzosi per una notte. Sì, forse c'è un momento di piacere, ma le conseguenze sono disastrose. E ovviamente molti peccati possono avere un effetto dominante sulle persone. Come detto, i greci insegnavano che non importa cosa facevi con il tuo corpo, e come detto, il peccato sessuale era paragonato all'appetito. Ho un bisogno e lo devo soddisfare. Se ho fame e mi mangio un panino, nessuno si scandalizzerà, per cui se ho questa attrazione, per allora nessuno si sarebbe scandalizzato. Ma Paolo pone proprio in mezzo a questo ragionamento questa domanda: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Questo significa che tu, che io, non sono io, o non sono solo, che Cristo è in me. Possiamo e dobbiamo compiacere il Signore, abbiamo un corpo in cui farlo, perciò il modo in cui camminiamo, parliamo, guardiamo, ci vestiamo, dove andiamo, come gestiamo i sentimenti e le situazioni, dovrebbero essere alla sua presenza. Avete mai considerato questa cosa? Compresa la sessualità, tutta la nostra vita è una potenziale opportunità per piacere al Signore. Tutto il contrario di quello che pensavano i greci. Beh, sai, non ha importanza il corpo. Beh, il cristiano dice, beh, il corpo è importante e lo vedremo ancora più nel dettaglio. Perché il versetto 14 Paolo dice, Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Il nostro corpo è stato creato ed è stato creato per essere un'entità eterna. Quindi è importanza come vivi tu oggi. Paolo in Filippesi capitolo 3 dal versetto 20 dice, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Quindi per Dio il corpo è importante. Non è come per i greci, beh, tanto andrà in discarica, come tanti dicono, a me ma non importa quando è morto, sono morto, dove mi buttano, eccetera, eccetera. No, per il cristiano il corpo è qualcosa che Dio l'ha creato per uno scopo. E la domanda che mi sono posto è, ma io ho questa visione del mio corpo? Quali abitudini ho nel parlare, nell'apparire, nel camminare, nel vestire, nel mangiare? Qualsiasi cosa faccio nel Signore, ci sono delle cose che non piacciono al Signore. Oppure trovo delle scuse perché dico, ma io non voglio obbedire in questo lato della mia vita. Abbiamo menzionato prima una serie di scuse che esistono per giustificare il peccato e sappiamo il mondo ci contagia continuamente perché quello che vediamo in questo passo non era solo strano per i Corinti, è nettamente strano anche per la nostra società. C'è ancora del lievito che ci portiamo dietro. E Paolo era arrabbiato con i Corinzi perché stavano inventando delle scuse per giustificare l'uso peccaminoso dei loro corpi. Dicevano che la natura esige una soddisfazione, che è una posizione legittima, ma non puoi dedurne che un desiderio sessuale lo devi soddisfare a qualsiasi costo. Paolo scrive il corpo, versetto 13, non è per la fornicazione, ma è per il Signore e il Signore è per il corpo. Dio ha uno scopo per il nostro corpo. Il corpo è per il Signore. Gesù Cristo ebbe un corpo e lo usò come strumento per la gloria del Padre. E quindi allo stesso modo, sebbene non in maniera così perfetta, anche noi abbiamo un corpo che non può essere usato come fosse un giocattolo. Non deve essere usato per l'autogratificazione, ma è uno strumento attraverso il quale possiamo dichiarare la gloria di Dio. Paolo richiama i Corinti alla propria responsabilità e gli sta dicendo, state facendo questo. E penso che dovremmo anche noi chiederci oggi, vale la stessa cosa per noi? Seconda domanda, non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Ora, questa domanda, fratelli, sembra molto esagerata. Perché qua sta dicendo che non solo io sto usando il mio corpo in maniera errata, ma quello che sta dicendo è che in questo atto c'è un qualcosa di molto più profondo. Al versetto 15 Paolo dice, prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? È quasi un pensiero blasfemo questo che Paolo sta utilizzando. o gli sta dicendo che in quel momento che loro hanno un rapporto con una prostituta, Cristo diventa un membro, fa parte di questa prostituta. Questo è fondamentale, perché come cristiani, nel momento in cui tu credi, noi siamo uniti a Cristo. Siamo in Cristo e Cristo è in noi. E c'è un'unione che non è possibile separare tra noi e il Salvatore. Ovviamente questa è una verità che ci dà tanto conforto nelle prove, nelle difficoltà. Paolo dice che niente può separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, ma al tempo stesso dovrebbe essere una verità che ci deve dare convinzione nei momenti dove siamo tentati di andare in direzioni sbagliate. Paolo sta dicendo che a causa dell'unione con Cristo, ovunque uno va, tu stai portando Cristo con te. La tua relazione con Cristo non è come un vestito che puoi togliere e abbandonare, perché si uniti a Cristo e ciò che facciamo con i nostri corpi influenza quello a cui siamo uniti. Siamo membra del suo corpo. Efesini capitolo 1 versetto 22 dice che la Chiesa è il corpo di Lui. Non è solo un corpo spirituale. Ma diciamo, sai, ma è spirituale? Sì, perché la sua presenza è spirituale, ma Paolo sta dicendo che è come se fosse in carne dentro ognuno di noi. Romani 12,5 dice: siamo un solo corpo in Cristo. Quindi siamo tutti resi uno con Cristo nel suo corpo, e se commettiamo atti di peccato, stiamo portando Cristo dentro il nostro sbaglio. Mamma mia, che passo, che argomentazione forte che sta utilizzando qua. Se i Corinti stavano andando con la prostituta, Paolo sta dicendo: voi state portando Cristo ad avere un rapporto con quella prostituta. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice: i due diventeranno una sola carne. Sai, a volte si dice: beh, ma il sesso è solo un atto fisico, biologico. No, secondo questo passo c'è molto di più. Non è solo, non stiamo facendo una corsa a due dove ognuno se ne va a casa, perché qua Paolo collega questo fatto a Genesi 2,24. L'uomo e la donna si uniranno e saranno una carne sola, non in senso fisico, ma in senso spirituale. Quindi non è solo un atto biologico, è un atto spirituale, e due che diventano uno. Ed è così che Dio l'ha progettato. Unire due persone nel senso più profondo, ed ecco per questo che l'Antico Testamento, che se un uomo giaceva con una donna al di fuori del matrimonio, cosa dovevano fare? Si dovevano unire, sposare, perché hanno consumato un'unione spirituale. Ed è per questo che la Bibbia dice che quando c'è adulterio, questo può essere motivo di divorzio, perché una persona si è inserita in questo rapporto a due e interrompe questa unità spirituale. Quindi i Corinzi dovevano sapere che andando con una prostituta diventavano una sola carne con loro, stabilivano un'unità spirituale con quelle donne, un atto sessuale che non riguardava solo il loro corpo, ma addirittura, essendo uniti in Cristo, portavano Cristo in mezzo a questa cosa. Cosa avrebbero dovuto fare? Il versetto 18 Paolo dice: fuggite la fornicazione. Parlavamo proprio stamattina con Michele e Lucian di pastori che sono caduti nell'adulterio è semplicemente perché non hanno sbagliato in questo punto, non sono fuggiti dalla fornicazione, fuggiti dalla situazione nella quale qualcosa scatta nella testa di una persona che incomincia a dare spazio a dei pensieri, e quindi non è un meccanismo che ti travolge in qualche secondo, ma c'è un'elaborazione. E Paolo dice: non devi pensare di essere forte, sai, a volte uno dice: ma io sono forte, resisterò. Paolo dice: no, semplicemente devi fuggire. Ricordate Giuseppe cosa ha fatto con la moglie di Potifar? È fuggito. Se fosse rimasto lì a dare le sue motivazioni, probabilmente sarebbe caduto tra le mani di questa donna. E Paolo scrive a Timoteo in seconda Timoteo 2:22: fuggi le passioni giovanili, stanne lontano, perché la migliore difesa, potremmo dire che questa regola vale per ogni peccato, più ne stai alla larga meglio è, perché più ci avviciniamo è come il fuoco, più ti avvicini al fuoco più rischio c'è di rimanerne scottati. E Paolo dice: ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Ora è molto difficile capire che cosa intendesse Paolo, perché non lo spiega, ma penso che intenda questo, che mentre l'immoralità sessuale non è necessariamente il peccato maggiore, sicuramente lo è nelle sue conseguenze. Ha un modo di distruggere le persone come nessun altro peccato. Possono essere altri peccati, a volte pensiamo ci possono essere peccati che possiamo definire più gravi, un omicidio, però in un certo modo qua Paolo sta dicendo che il peccato della fornicazione è un peccato che contro il tuo proprio corpo, molto più distruttivo dell'alcol, della droga, molto più distruttivo di qualsiasi crimine, un peccato così profondo e penetrante che un uomo possa commettere, perché è qualcosa di spirituale che si stabilisce. Quindi, e lo sappiamo in un certo modo, perché non esiste l'avventura di una sola notte. Forse per te, perché sei avido e l'hai pensato, ma l'altra persona lo può recepire in un'altra maniera. Quante persone sono rimaste: ah, ma io pensavo era solo per una notte. Cosa fare? Perché una persona rimane legata? Perché c'è qualcosa di più profondo, anche tra i non credenti. Oppure pensate a quali danni la sessualità può portare a livello psicologico. Forse Paolo, quello che sta dicendo, peccato contro il corpo, sta intendendo le numerose malattie venere che c'erano allora, in una situazione di grande prostituzione, con l'igiene di allora, avere la sifilide o altre malattie venere era la normalità. Paolo identifica che questo peccato distrugge una persona alla radice del suo essere, la danneggia, la devasta e la rende schiava, e si oppone a tutto ciò che Dio ha inteso per il corpo di un credente. Indipendentemente da ciò che il mondo pensa, come detto, non esistono le avventure. Paolo sta sfidando le menti dei Corinti e le nostre oggi, perché siamo così bombardati quotidianamente da messaggi che glorificano il sesso e lo rendono qualcosa di cui godere e che tutti fanno, anzi, se non lo fai sei uno stupido. Fa star bene. In realtà non fa star bene, perché se è fatto al di fuori della volontà di Dio rende le persone più disumane. Diventi sempre più avido. Desideri. Noi pensiamo sempre all'avidità, cosa? Nel senso dei soldi, ma si è anche avidi sessualmente. Vogliamo i corpi degli altri, usarli per il nostro piacere, non per il loro, non ci interessano, perché questa è la realtà, purtroppo. l'immoralità sessuale presenta pericoli e contaminazioni uniche. E nel peccato sessuale prostituiamo i nostri corpi usandoli per uno scopo diverso da quello per cui sono stati concepiti. La natura umana è diversa dalla natura animale, perché abbiamo una capacità unica, abbiamo la capacità di contenere Dio, cosa che gli animali non hanno. Questo è il tempio di Dio, dice Paolo. Dio che dimora in qualcosa deve trasformare quel qualcosa, ma la fornicazione contamina quel tempio e diventa un'idolatria. Cioè tu usare il tempio di Dio per adorare te stesso o qualcos'altro. E mi piace questa, ho letto una metafora che ha utilizzato un predicatore di come usare il proprio corpo e peccare contro il nostro corpo. Dice che se possedessi una magnifica Rolls Royce, ci sono molti modi in cui potrei peccare in quell'auto. Potrei ad esempio superare il limite di velocità. Peccherei nell'auto, ma non peccherei contro di essa. Se dovessi rapinare una banca e usare la Rolls Royce come auto per la fuga, peccherei ancora una volta nell'auto, ma non contro quella macchina. Ma se trasportassi un carico di letame dentro quella macchina, quella sarebbe peccare contro la Rolls Royce. Mi piace questa storiellina che hai inventato, perché se Cristo è in te, in cosa lo stiamo coinvolgendo? Stiamo prendendo cura dei nostri corpi? E infine la terza domanda che Paolo pone: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Questo brano è un'applicazione molto più ampia su come i credenti dovrebbero considerare il proprio corpo che Dio ci ha dato. A volte agiamo come se il corpo fosse irrilevante, ma quando vediamo l'importanza che Dio attribuisce alla resurrezione, è evidente che il nostro corpo fisico è davvero importante per Lui. E abbiamo l'opportunità di cedere il corpo come strumenti per il peccato o come strumenti per la giustizia. La libertà dalla legge non è una licenza incondizionata per gratificare i desideri di sé, perché il cristiano ha una nuova identità in Cristo. Il nostro corpo fisico è diventato un tempio sacro che ospita la presenza di Dio. Quindi Paolo sembra contrastare il loro orgoglio teologico e dire: ma voi pensavate di essere spirituali, ma la spiritualità include anche la santità del corpo. Pensavano che la presenza dello Spirito significava che non aveva importanza di quello che facevano al di fuori, ma Paolo sostiene l'esatto opposto. La presenza dello Spirito è l'affermazione di Dio per quel corpo. È il tempio, è il luogo dell'adorazione. E dovremmo chiederci chi e cosa ci stiamo adorando in quel tempio. Al versetto 19 Paolo dice: quindi non appartenete a voi stessi. In Romani 14:7 scrive: nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo che moriamo, siamo del Signore. Una grande verità teologica fondamentale. E alla fine Paolo dice: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi il motto del tutto mi è lecito, sì, ma Paolo dice: ma tutto deve glorificare Dio. I Corinti rivendicavano diritti e libertà individuali, scuse per non abbandonare il peccato, ma Paolo risponde con la devozione e servizio dovuti a Dio. E lo motiva ulteriormente. siete stati comprati a caro prezzo. Un colpo da maestro, quando dice siete stati comprati, quindi non sei stato salvato per essere libero. Non affronti più il mondo da solo come ti pare. L'essere comprati significa che tu eri proprietà di qualcuno e adesso sei sotto proprietà di un altro. Non esiste la libertà. E lo sappiamo perché la Bibbia dice che prima della conversione noi a chi appartenevamo? A Satana. Eravamo schiavi del male, servivamo il peccato. Non eravamo liberi prima e non lo sei neanche come credente, solo che dal male sei passato al bene, servi un altro Signore, ma non sei ancora libero di fare quello che vuoi. E sei stato comprato a un caro prezzo e sappiamo, nel pane e nel vino, noi dovremmo riflettere al caro prezzo. Glorificate, versetto 20, dunque sta a dire la conclusione del discorso, Dio nel vostro corpo. I Corinti dovevano glorificare Dio nel loro corpo, un comando inevitabile, un imperativo, significa richiamare l'attenzione su Dio affinché la mia vita, il mio corpo possa rendergli gloria. E Paolo aggiunge nel vostro corpo, con il vostro corpo. Avere la gloria di Dio come obiettivo di tutte le attività avrebbe impedito a questa Chiesa di tollerare qualsiasi forma di immoralità, che si tratti di incesto, prostituzione o qualsiasi altra cosa. Cosa significa per la Chiesa di Predazzo oggi questo passo? Come risponderemo a queste domande di Paolo? Come risponderemo alla domanda «Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?» Oggi, non so se lo avevi prima, abbiamo la convinzione che il mio corpo è anche il corpo di Cristo. Lui vive e si muove attorno, attraverso di me. Tutto ciò che vivo, Cristo lo vive con me. E ho pensato a questa cosa. Se Cristo fosse in carne ed ossa e mi avesse accompagnato lungo tutta la settimana che ho vissuto, avrei fatto esattamente le stesse cose che ho fatto? Avresti fatto le stesse cose? Ora lui non è in carne ed ossa, ma non è meno presente che è dentro di me. Quindi forse avrei evitato alcune cose. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? E forse questa settimana non mi auguro nessuno abbia frequentato nessuna prostituta, ma tutto il peccato è un legame spirituale di qualche tipo. Forse abbiamo pensato erroneamente, ma dai, è lecito, ma è davvero utile o ti sta dominando o mi sta dominando? Quali attività sono veramente utili? Ci sono cose nella nostra vita che ci stanno dominando? E infine, non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Il Tempio era il luogo dell'adorazione. E usiamo il Tempio una volta alla settimana o 24 ore su 24? I Corinti non è che non sapessero queste verità, perché queste cose che Paolo gli sta dicendo, queste domande, sono domande retoriche. Loro le sapevano, ma volevano essere ribelli e mascheravano la loro ribellione con delle scuse. In pratica avevano un obiettivo diverso da quello di Cristo. Focalizziamo il nostro obiettivo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Questo è l'eccellente obiettivo che la parola ci pone. Preghiamo. Signore, questo passo ci mostra quanto la tua parola sia profonda E forse come i Corinti tante volte banalizziamo quello che facciamo o vogliamo giustificarlo o non ne comprendiamo le profondità, e questo passo va veramente così in profondità nelle vite di ognuno. E vogliamo ringraziarti per questo tempo, nella speranza che questo ci aiuti a comprendere sempre più a fondo, Signore, di come perdiamo opportunità per glorificare il tuo nome, di come perdiamo opportunità cercando di soddisfare noi stessi e non te, e che questo passo possa aiutarci a mettere ordine nelle nostre vite, affinché, Signore, questo proposito finale di Paolo possa diventare il nostro proposito, glorificare dunque Dio nel nostro corpo. Ti prego per me, per tutti i fratelli, per tutti coloro che questo messaggio lo ascolteranno chissà dove, e che possa compiere la tua volontà, esserti gradito, Signore, per compiere la tua volontà. In Cristo Gesù. Amen.